Ciao Davide.
Buongiorno.
Noi lo festeggiamo, no, comunque.
Non siamo festeggiati, noi festeggiamo l'editore che si spera essere diventato adulto e vaccinato. Tecnico
sul, sull'adulto direi che ci siamo. Auguri. E credo anche sul vaccinato. Andiamo.
Allora entriamo in edicola, lo facciamo partendo dall'apertura del Corriere della Sera. Un virgolettato: i professori devono vaccinarsi, la linea dura dei presidi, Green Pass obbligatorio, valido con una dose, temi che sfioravamo già nella prima ora insieme ai nostri ascoltatori. Poi le pagine interne della Stampa: il ministro Orlando stoppa il presidente di Confindustria Bonomi sul Green Pass al lavoro, solo decisioni condivise. Si parla dell'obbligo, insomma dell'ipotesi che diventi obbligatorio il Green Pass, come sembra che sia stato suggerito in una mail da Confindustria, anche per chi deve andare a lavorare. E poi c'è un'intervista interessante all'imprenditore Brunello Cucinelli a pagina 9 della Stampa, e dice: Novax fuori dall'azienda, io pago lo stesso per 6 mesi. A te Davide.
Allora, le regole del Green Pass, tra l'altro il decreto dovrebbe arrivare oggi, quindi è inutile che ci arrampichiamo sugli specchi, aspettiamo di leggere cosa ci sarà scritto, però le regole, questo lo dico subito, devono essere generali e valere per tutti. Poi è evidente che possono esistere, esistono naturalmente degli ambiti di lavoro particolari. Questo è importante che siano regole chiare. Oggi c'è un bel pezzo interessante del professor Cottarelli sulla Stampa o su Repubblica, non mi ricordo bene, francamente, che dice che in Italia dal 2015 al 2019 i morti sul lavoro ogni anno sono stati 2,2 ogni 100.000 lavoratori, cioè 2,5 quello che è in Germania, è più largamente più della media europea, che è a 1,75 ogni 100.000 lavoratori. Perché questo capita in Italia? Perché la mortalità è più alta? Qualcuno, naturalmente quelli ideologizzati, dicono è la logica del profitto, perché invece in Germania e negli altri paesi non si lavora per profitto, è ovvio che si lavora per profitto. È la conseguenza di regole che da una parte sembrano essere estremamente particolareggiate e poi in realtà sono confusionarie, contraddittorie e prive di controlli, e questo porta delle conseguenze. Ora dice che c'entra con il Covid, c'entra nel senso che le regole devono essere chiare, devono essere nette, e bisogna porsi il problema. Porca miseria, viviamo in un'epoca in cui l'individualismo è diventato un egocentrismo veramente impressionante, cioè tutti a dire è io, ma voi che sapete, quando a settembre ricominciano le scuole, e i ragazzi non sono stati vaccinati perché sono in fondo alla lista, non perché non vogliono vaccinarsi. E dovesse capitare, come potrebbe capitare, che qualcuno di loro venga contagiato dal docente in aula che non ha voluto contagiarsi? Chi ne risponde? Il preside? No, perché leggo sui giornali, cioè i presidi dicono, sì, ma non mica la materia da presidi. Cioè stabilire se il personale deve essere vaccinato o no, mica lo decidono i presidi. E deve essere una regola. E deve essere una regola chiara e, in quanto chiara, ineludibile. Questo è molto importante, perché se così la imposti, cerchi di far capire a tutti, anche a quelli che hanno la testa dura, a quelli che adesso scrivono venduto alle case farmaceutiche, vi siete fatti corrompere dal vaccino, che quella è la strada della libertà. E non è che se tu la pensi diversamente puoi fermare la mia libertà. Non è che se il tuo desiderio egoistico di pensarla in un modo, vuoi pensarla in quel modo? C'ha ragione Cucinelli, ti togli da torno e la pensi come ti pare. Te ne vai, vedi, qua non ci vieni a lavorare e continui liberamente a pensarla come credi. Per 6 mesi paga lui, a 6 mesi e un giorno sei fuori dal lavoro. Questo, la regola generale deve servire a far capire che la libertà degli altri è importante, almeno quanto quella tua che t'ossessiona.
Stiamo ancora un po' sul tema, in realtà su una derivazione di questo, perché andiamo sul Green Pass, ma quello per i deputati. Allora, Green Pass per tutti ma non per i deputati è il titolo che ne fa questa mattina Libero, perché il presidente della Camera Fico ha detto ieri no ai controlli alla Camera. In realtà poi aveva detto è una proposta a cui non ho ancora pensato. Insomma, aiutaci un po' a capire, Davide.
Ma insomma, il presidente Fico, per essere arrivato in autobus, devo dire che diciamo, ha fatto in fretta a capire che questo è un palazzo in cui si fa eccezione. Vale quanto detto prima, la regola deve essere generale. Se è generale, se si dice, come io credo sia opportuno dire, che nell'entrare in ambienti chiusi e con molta gente occorre controllare se sei dotato di pass, che non è significativo, non è solo vaccinato, intanto sono vaccinati se sei controllati, e vi segnalo che c'è una categoria di persone, un gruppo di cittadini italiani che sono un po' più nei guai degli altri, che sono quelli che hanno avuto il Covid, quindi non possono fare il vaccino, poi visto che c'è adesso una discussione nel quale non entro perché non faccio il medico, fare una sola dose, quello che è, ma non hanno manco il Green Pass, cioè lì bisogna che qualcuno stabilisca la regola, e questa regola vale per tutti. Se Presidente Fico comincia a dire ma no, ma in Parlamento non vale, ripeto, forse ci conviene prendere ogni tanto l'autobus che ha abbandonato nella memoria e ricordarsi che in effetti davanti alla legge si sarebbe tutti uguali, non è che il parlamentare è più uguale degli altri. Citazione di Orwell, questa ve la lascio per l'estate.
Siamo a pagina 4 della Stampa. Allora, ieri la ministra della giustizia Marta Cartabia è intervenuta in Parlamento, un intervento di fatto su due fronti: da un lato le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e dall'altro insomma le risposte alle polemiche sulla riforma della giustizia. Sul primo fronte ha annunciato indagini su tutte le carceri della rivolta e sul secondo ha dato una risposta chiara. Davide, no, la riforma non cancella i processi. A te.
Allora, sul primo fronte, quello relativo alle carceri, benissimo fare un'indagine su tutte, anche perché per come sono successe le cose si fa fatica a credere che sia successo una volta sola in un solo posto. E però è necessario anche che il ministro metta gli occhi e l'attenzione sul Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che peraltro dipende dal suo ministero, cioè è parte stessa del suo ministero, perché nulla di tutto ciò sarebbe mai potuto succedere. Adesso parliamoci che in termini molto cinici: può capitare che una guardia carceraria alzi le mani, può capitare un atto di violenza, può capitare una reazione, possono capitare tutte queste cose. Ma una spedizione punitiva non è possibile che capiti se il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sta solo lontanamente facendo il suo mestiere, o peggio, se è connivente. Quindi farebbe bene a partire da lì. Per quel che riguarda invece la riforma, ieri ho sentito delle cose che era lesson number one. The book è on the table. cioè, quando uno sente dire per l'ergastolo. No, cioè per i reati puniti con l'ergastolo non c'è la prescrizione. Ho capito, ma lì siamo veramente all'ABC, all'elementà, alla cosa proprio che deve sapere chiunque. Uno studente al primo giorno di giurisprudenza non l'avesse capito, gli tira il codice sul cranio perché dice vabbè, lei proprio non c'ha la vocazione. Ma doverlo dire in Parlamento rispondendo a dei procuratori, guardate che è grave. È una cosa grave, cioè la dimostrazione che ormai qui qualcuno parla a schiovere. In questi giorni ci sono state anche, lo stesso professor Conte ha detto noi non accetteremo mai che il processo sul ponte Morandi possa un giorno andare in prescrizione con la riforma Cartabia, ma se è per i reati successivi, non è ammissibile dire di queste sciocchezze. Poi oggi c'è un'intervista a Nicola Gratteri, procuratore, capo della procura a Catanzaro, che sulla Stampa, leggo il titolo, con tanti appelli delinquere sarà più conveniente. Ma perché voleva togliere l'appello? Voleva togliere il diritto d'appello? Cioè hanno deciso di fare una giustizia incostituzionale, perché c'è scritto nella Costituzione che ci sono tre gradi di giudizio, poi non è che li devi fare necessariamente tutti. Semmai è l'accusa che di fronte a una persona che viene assolta per non aver commesso il fatto, forse è quello che il ricorso non bisogna fare, perché se un giudice ti ha assolto perché non hai commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, come fa un altro a condannare al di là di ogni ragionevole dubbio senza fare arrestare o ricoverare in manicomio il collega che ti ha assolto? Questo semmai è ma pensare, e si ricordi Gratteri e tutti quelli che dicono queste scemenze sulla prescrizione, che la stragrande maggioranza dei procedimenti vanno in prescrizione prima del primo grado, cioè quando sono nelle mani delle procure e quando la difesa non conta niente, l'avvocato della difesa durante le indagini non conta niente e vanno lì in prescrizione. Forse dovrebbe guardare un po' in casa.
la cronaca un po' su tutti i quotidiani, facciamo una, così, una scorsa di vari giornali, per esempio da Libero: il leghista spara, la sinistra ci marcia, la battaglia di Voghera. Questi sono i toni sempre abbastanza accesi su temi come questi. Assessore uccide un clandestino, i Dem hanno già condannato lui e Salvini. Enrico.
Spara e uccide migrante, assessore domiciliare, titolo del Corriere della Sera in taglio basso. E poi il manifesto: colpo in canna, La Stampa ci fa l'apertura, Far West a Voghera, lite sulle armi. Allora Davide, a colpirmi, se posso permettervi, è stato ieri sentire le reazioni politiche da destra a sinistra, che insomma si aprivano con delle semisentenze. Ad esempio leggo Salvini, ma è solo un esempio, ha detto la vittima era un clandestino violento, detto a pochissime ore dalla diffusione della notizia, e si chiudevano con quella frase, no, che ormai non sciogli lingua, però lasciamo fare ai giudici, lasciamo alla giustizia il compito di accertare quello che è accaduto. A te.
Ma io andrei più in là, nel senso che cercate di non danneggiare adriatici, perché che era una vecchia cosa, dicevano dagli amici mi guardi Dio, perché quello che hanno detto a difesa di adriatici serve a vederlo condannare alla galera. Questo è garantito, tant'è che l'assessore alla sicurezza di Voghera, che è un ex poliziotto che detiene l'arma in maniera legittima, che è avvocato, e che si è occupato di diritto di legittima difesa, e aveva, per l'appunto, perché aveva insegnato anche diritto penale, e aveva sostenuto, cioè aveva spiegato quello che dice la legge, cioè qual è il senso della legittima difesa, che sparare deve essere l'estrema ratio, cioè l'uomo consapevole di tutto questo. Quando è successo il fatto, gli hanno detto che è successo, lui ha detto è successo che stavo parlando con questa persona, mi ha spinto, sono caduto in terra, è partito un colpo e questo qua purtroppo è morto. Questa è la versione che noi conosciamo, poi nessuno di noi c'era, quindi dell'avvocato Adriatici. Se tu pensi di difendere l'avvocato Adriatici dicendo è stata legittima difesa, ma tu stai dicendo che ha sparato volontariamente e poi ha mentito nel raccontare la cosa, cioè lo vuoi condannato tu. Quindi è una tesi, la tesi della legittima difesa è un modo per vederlo condannato. Lui ha detto non mi stavo difendendo, perché so bene che in quelle condizioni non puoi sparare per difenderti, io non ci pensavo, sono caduto, è partito un colpo. Poi se è così, non è così, questo, diciamo, ci sono gli inquirenti e poi dopo ci sarà un giudice a stabilirlo. Però quando si dice, per esempio Libro dice la sinistra ci specula, beh farebbero bene a non specularci da una parte e dall'altra, perché fra l'altro non ci fanno una gran figura a parlare in questi termini, perché dimostrano di avere una conoscenza della materia e del tema che rasenta pericolosamente lo zero, cioè non supererebbe l'Invalsi.
Allora Davide, cambiamo argomento, andiamo a guardare l'apertura degli esteri del Corriere della Sera che ci porta in Ungheria. Orbán, guanto di sfida all'Europa, referendum sulla legge anti-LGBTQ, notizia di ieri. A te.
È una cattiva impostazione del problema, perché diciamo, perché il referendum è democratico, non vorrete mica impedire all'Ungheria di essere democratico, e chi glielo impedisce? Ci mancherebbe altro. La democrazia non consiste solo nel voto, la democrazia è il voto più lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto prevede non solo che ci siano i poteri giudiziari che siano indipendenti dal potere legislativo, ma anche che le minoranze siano tutelate. Quella è la democrazia, perché il voto e basta, si votava a Cuba. Si votava in Unione Sovietica e con molta fantasia potevano essere denominate delle democrazie. Ma quando tu sei democratico, quindi hai il voto e lo Stato di diritto, quel che voti, quel che vota il tuo popolo, è vincolante per te, mica per gli altri. Perché se no gli devi invadere, gli devi fare la guerra, li invadi con i carri armati e dici adesso qui comando io. Quindi che sfida è? Vuoi di sostenere che una determinata norma la vuoi far plebiscitare? Falla plebiscitare, se è incompatibile con il sistema di valori di un'unione sei fuori lo stesso, non è che cambia assolutamente niente. E poi è inutile che facciamo gli ipocriti, dietro tutta questa storia non c'è la norma LGTB più o meno, quello che è, non è quella roba lì, e quella è l'avere accettato il capitale cinese come condizionante e avere impedito all'Unione di mettere le sanzioni alla Cina dopo quello che è successo a Hong Kong. Questa poi è la sostanza, se parlassimo in termini più schietti forse ci si capirebbe meglio.
Andiamo su Sole 24 Ore anche, Davide, in chiusura. Fisco, condono per 2,5 milioni, firmato il decreto che fissa le regole per lo stralcio delle cartelle fino a 5,000 euro, e poi governo e regioni senza intesa su pass e nuovi parametri, appunto siamo in attesa, in giornata. E poi energia e ambiente, il G20 cerca l'accordo su tempi e strategie, c'è in corso il vertice appunto a Napoli, insomma è sempre complicato fare sintesi tra le esigenze dell'economia e quelle dell'ambiente, Davide.
Esattamente, la complicazione è quella, però in quella direzione si va, invece verso quegli investimenti, diciamo così, verde. Si vanno, quindi quello è il senso degli affari. Vuoi fare affari, vuoi fare sintesi? Beh, comincia a metterti al vento di quei quattrini, perché sono cose che saranno rilevanti. Nello stesso giorno si segnala il fatto che dopo l'incontro tra Biden e Merkel c'è il via libera degli Stati Uniti per Nord Stream 2, che significa gas dalla Russia. Vedete che la realtà poi cammina su gambe razionali e pragmatiche, e i proclami lasciano abbastanza il tempo che trovano, perché il gas serve a produrre e a vivere.
Allora, Davide, abbiamo davvero pochi secondi, siamo quasi in chiusura, però ti vorrei portare sulla fotonotizia del Messaggero di oggi: non giochiamo più in bikini, l'orgoglio delle atlete norvegesi, atlete di pallamano. A te.
Sì, è il trionfo del cretino. Del trionfo del cretino, cioè dopo noi esserci spesi e giustamente nei confronti di atlete che sono state costrette a correre, a nuotare, vestite praticamente, perché no? Perché si era, venivano al mondo islamico e quindi bisognava. Allora uno dice, sentiva il bisogno di essere diversamente iraniano, è intervenuto su come devono vestirsi quelle che giocano a palla a mano in spiaggia, dicendo che se mettono gli short, cioè se non tirano fuori le chiappe, sono contro il regolamento. Le chiappe hanno dato seriamente alla testa di chi ha pensato di intervenire in questo modo, perché naturalmente se il pantalone fa vedere o non fa vedere il gluteo, dal punto di vista sportivo la differenza è pari a zero. Gli altri punti di vista li lasciamo allo psicanalista di chi ha voluto in questo modo intervenire.
Sempre notevole, particolarmente ironico su questa questione, ma infatti non volevamo rinunciare a questo tuo pensiero in chiusura di oggi. Grazie Davide Giacalone, ci sentiamo puntualmente domani, buona
Grazie
giornata.
Grazie a voi, buona radivisione a tutti.
Mancano veramente poche ore all'apertura ufficiale delle Olimpiadi Tokyo 2020. E allora cerchiamo di capire, di comprendere un po' di questa edizione molto molto particolare, peraltro già posticipata di 12 mesi, di un anno, insomma cerchiamo di capire com'è la situazione, perché c'è anche tanto Covid che in questi giorni fa notizia a Tokyo. Giovanni Bruno, buongiorno, è con noi stamattina da Sky.
Buongiorno, buongiorno a te.
Buongiorno. Buongiorno Giovanni, eccoci qui puntuali. Buongiorno. Allora, tra l'altro c'è un'ultima ora, la vogliamo leggere insieme, sulle Olimpiadi di Tokyo, perché insomma è arrivata la notizia: il direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi è stato licenziato, sollevato dall'incarico per una battuta antisemita che risale a diversi anni fa. Come dire, c'è l'incognita Covid, c'è questa ulteriore notizia, è una vigilia un po' movimentata.
Parecchio movimentata, però sai, le Olimpiadi hanno sempre avuto delle vetrine complicate. Se tu ricordi dal 68, 72 il settembre nero, per arrivare al 76 le prime ipotesi di boicottaggio da parte dei paesi africani contro l'apartheid, la politica dell'apartheid nel Sudafrica, 80-84, la bomba di Atlanta, cioè ce ne sono state di cose, eppure sono sempre andate avanti tranne in due occasioni, ovvero sì, i due conflitti bellici. Quindi la realtà è che le ha sopportate tante. Questa è un'Olimpiade molto importante, perché per tutti quanti è stata vista come l'Olimpiade della rinascita, della ricostruzione, di quello che poteva essere. Certamente non è facile, avremo sempre la conta dei contagi, scusate il gioco di parole, perché così quest'ultima notizia che tu hai dato, che risale poi a una vecchia battuta, e provo ad andare a cercare qualcosa che deve essere tutto sempre pulito, tutto sempre perfetto. Speriamo che domani la cerimonia inaugurale cambi letteralmente il nostro concetto del vedere le cose, guardiamo sui risultati, guardiamo le speranze, guardiamo le bellezze delle gare, guardiamo i nostri personaggi, il doppio alfiere, tante cose belle che dovremmo vedere, certamente non è facile.
Ecco, andiamo proprio su questo, Giovanni, prendiamoci qualche minuto proprio sugli azzurri, sulla nostra presenza lì, sulle nostre possibilità da vari punti di vista, insomma, di vittoria, di ori, di medaglie. Ci dai un po' un quadro generale?
Senti, diciamo, ultimamente le ultime Olimpiadi, parliamo delle ultime tre Olimpiadi estive, hanno sempre visto l'Italia tra le 28-27 medaglie generali con 8 ori, sempre lì stavamo. Questa volta anche, diciamo, ci possiamo sbilanciare per far vedere che l'Italia può arrivare oltre le 30 medaglie, quindi già 3 o 4 sopra e con qualche oro in più. Ci stanno tante possibilità, diciamo, nel nuoto di fondo con Paltrinieri, se sta bene dal punto di vista dell'uscita della malattia della mononucleosi, però vi assicuro che gli sport nuovi saranno quelli che forse ci intrigheranno un po' di più. Vedi il surf con Leonardo Fioravanti, l'arrampicata sportiva, c'è una ragazza fortissima, abbiamo una romana, figlia di un professore di matematica, lei pure studia matematica, siamo Laura Rovolo, una specie di, passiamo il termine, magari sarebbe un ragnetto che va velocissimo sulle pareti, va.
E invece, insomma, noi sappiamo ieri dell'arrivo di Federica Pellegrini a Tokyo, insomma, parlando di quelle che sono le discipline, insomma, più tradizionali. Tu hai già citato il nuoto, scherma anche un altro punto di forza probabilmente per l'Italia, e poi
il tiro, scherma senz'altro, è chiamato il bancomat del CONI, perché regolarmente non tradisce, quando tu vai a prelevare arrivano sempre i soldi se ti va bene, ovviamente, però tradisce Volpi, potrebbe essere una bella sorpresa Federica Isola nella spada, ma c'è Rossella Fiammingo, ci stanno gli italiani con Foconi nel fioretto, potrebbe andare a coppia la vittoria tra Alice Volpi e il suo fidanzato, quindi potrebbe essere molto bello. Il tiro che ha tolto di mezzo per Covid una delle grandissime favorite, poteva veramente dar fastidio alla nostra Chiara Kainolo, a Bacosi, che è l'Amber Hill, che non è neppure salita sull'aereo perché è stata bloccata prima, è una ragazza inglese numero uno del ranking, però il tiro a volo è dove c'è la nostra figlia Jessica Rossi, che tirerà anche in coppia con l'ex marito, e possono portare l'ulteriore medaglia. La lotta con Chamizu, che è uno che è sempre un arrabbiato, che ha visto una medaglia di bronzo all'Olimpiade di Rio, che sicuramente potrebbe, come si direbbero, tramutarsi in una medaglia d'oro. No, le possibilità ce ne sono tante. Il nuoto è forse quella dove stiamo andando sempre meglio, possiamo vincere a punti nel nuoto, bisogna beccare la stella giusta, potrebbe essere la Pilato, come la Quadarella, come la stessa Federica Pellegrini, che andrebbe in finale, sarebbe una cosa meravigliosa per lei.
Beh, allora sicuramente siamo in attesa tutti di vedere i nostri che scenderanno in campo per le diverse gare. Io faccio finta di essere uno scommettitore, se lo fossi, a parte sul nuoto, che abbiamo capito che stai puntando moltissimo anche tu, quale sarebbe la seconda disciplina che dai per molto buona, azzurra?
Allora, io do la scherma perché abbiamo una grande solidità, anche se un piccolo problema, l'hai citato te all'inizio col concetto del Covid, non abbiamo mai avuto tante gare, quindi di conseguenza saranno i primi scontri fra atleti che forse si conoscono, ma in quest'ultimo anno e mezzo non si sono più rivisti. Però è la scherma, signori miei, è sempre la scherma, e tra l'altro già domani sera possiamo già incominciare a sperare, dopo la cerimonia, nella prima giornata di gare con la sciabola maschile e la spada femminile. Speriamo bene, io punto sulla scherma.
Molto bene, allora nuoto e scherma, i punti di forza per gli azzurri, che hanno veramente voglia di medaglie alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo. Grazie a Giovanni Bruno per essere stato con noi, ci sentiamo molto molto presto.
Quando volete, grazie a voi.
Don Antonio Mazzi.
Buongiorno.
Don Antonio, ciao.
Sono qua.
Sì.
Buongiorno,
sono
Don.
Qua, ripeto una frase che ho detto qualche altra volta, ma che ogni tanto mi piace ripetere. Più il cuore è vuoto e più pesa.
Più il cuore è vuoto e più pesa.
Sì, mi piace. Sembra una...
Ti piace? Sì. È bello anche se non ti piace, va bene?
Va bene.
Ci piace. Comunque ci piace.
Non solo è bello, ma ci piace.
Ciao, Don.
Grazie, Don.
Ciao. qualche minuto dedicato a una serie di temi in realtà, perché dall'agroalimentare alla scelta dei turisti di rimanere il più possibile in Italia, ma anche il Green Pass, insomma tutti i temi che vogliamo affrontare con il presidente di Coldiretti che ci ha raggiunti in diretta stamattina, Ettore Prandini. Buongiorno Ettore, benvenuto, bentornato.
Buongiorno a voi, ciao Giusi.
Buongiorno presidente, con questo sfondo, insomma il 22 di luglio, questo sfondo verde ci fa molto sognare, devo dire, molto alle mente di buon umore se non altro. Vorrei partire con i dati che voi avete diffuso, che Coldiretti ha diffuso sulla scelta, insomma sulle mete delle vacanze degli italiani, soprattutto su quelli che decidono di restare in Italia in questa estate.
Sicuramente. Fortunatamente oggi gli italiani, più di 33 milioni, decidono di trascorrere le proprie vacanze, ma soprattutto la maggior parte di questi nel farlo in Italia, che per noi è un segnale di grande importanza nel sostegno anche alle attività economiche, dagli agriturismi ai ristoranti, ma a tutti gli alberghi e tutto ciò che l'Italia può offrire in termini di ospitalità nel far conoscere sempre di più le potenzialità che il nostro paese può dare. È chiaro che c'è un rallentamento invece per quanto riguarda l'arrivo di cittadini provenienti da altri paesi, che è uno dei primi elementi e veicoli poi per far viaggiare anche l'agroalimentare italiano.
Certo, è proprio per questo, però stiamo proprio sull'agroalimentare. Di sicuro dopo un anno molto complicato forse possiamo cominciare a vedere un po' la luce in fondo al tunnel, presidente. Vediamo un po' i primi dati positivi o sbaglio?
Assolutamente, abbiamo un dato legato alle esportazioni che fa più 8,9% rispetto ovviamente al 2020, ma ricordiamoci che il 2020 per l'agroalimentare aveva chiuso comunque con un segno positivo, più 1,7%, e abbiamo delle punte in termini di crescita esponenziali come gli Stati Uniti, dove in questo momento abbiamo una crescita che supera il 14,5% in aumento rispetto appunto all'anno scorso, e questo fa ben sperare. Se le cose dovessero continuare così, noi pensiamo di chiudere il 2021 con un record assoluto per quanto riguarda l'esportazione delle nostre eccellenze.
Ecco presidente, poi c'è il tema e l'attesa per capire quali saranno, quali sono i contenuti del decreto luglio a cui sta lavorando il governo, insomma probabilmente riusciremo a capirlo in queste ore, forse già oggi, e il cardine, no, su cui si baseranno i prossimi giorni un po' per tutti sembra già essere quello del Green Pass. Le chiedo un'opinione dal punto di vista del dibattito lanciato da Confindustria sulla possibilità di rendere il Green Pass obbligatorio anche per andare al lavoro, e dall'altro lato sul tema che riguarda i ristoranti e quindi anche gli agriturismi, argomento che evidentemente vi è molto caro.
Sì, noi riteniamo che già oggi sia ristoranti che agriturismi hanno fatto molto, hanno fatto tantissimo, stanno rispettando ancora tutte le indicazioni che sono state date dalle nostre istituzioni nel rispetto delle distanze, sull'utilizzo delle mascherine, per quanto riguarda l'igienizzazione, quindi gravare ulteriormente con l'inserimento del Green Pass anche per accedere al ristorante significa avere e assumere ancora più manodopera. Non ci dobbiamo dimenticare che queste attività hanno sofferto e i problemi in termini economici non li hanno ancora superati. Chiaro che prima di tutto viene la sicurezza per i cittadini, cosa diversa invece per i grandi eventi, dove riteniamo che invece il Green Pass debba essere utilizzato.
Non la preoccupa minimamente, presidente, il fatto, l'idea, insomma, che potremmo rivedere un'Italia che chiude a un certo punto perché non è sotto controllo la variante, per esempio la Delta?
Io penso che mai come in questo momento noi dobbiamo spingere tutti i cittadini, tutti quelli che non si sono ancora vaccinati, a fare la vaccinazione. Questa è la vera sfida. E poi iniziare a fare un conteggio leggermente diverso in base ai ricoveri e non tanto per le persone che sono state contagiate, perché la fortuna nell'utilizzo del vaccino è che sembra, ovviamente parliamo per quello di cui siamo a conoscenza, che comunque si tratti più di una forma quasi influenzale che non in termini di aggressività come l'abbiamo conosciuta appunto nell'anno della pandemia. Quindi il tema principale è far sì che i vaccini possano essere fatti, e devono essere fatti a tutta la popolazione, con delle restrizioni rispetto a quelle persone che invece non si vogliono sottoporre al vaccino. Io penso che questo sia assolutamente giusto e di grande attenzione rispetto anche alla ripartenza economica. Sicuramente una terza ondata di lockdown penso che nessuno se la possa permettere, e soprattutto le attività produttive.
Ringraziamo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, da un lato per l'appello sui vaccini, è molto importante, dall'altro anche per questa suggestione, per questo invito che sentiamo in queste ore, cioè quello insomma che sottolineava lei, di cambiare un po' il paradigma con cui leggiamo i dati, no? Non basarci esclusivamente sui numeri dei contagi, ma evidenziare il calo delle ospedalizzazioni, che insomma dobbiamo evidentemente al vaccino e a nient'altro. Grazie davvero Ettore Prandini, come detto presidente di Coldiretti, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Noi vogliamo aprire una pagina di strettissima attualità, di cronaca. Andiamo a Voghera, si è autosospeso dalla giunta Massimo Adriatici, l'assessore della Lega con delega alla sicurezza, posto ai domiciliari. La vicenda insomma la conosciamo, l'avete sentita nei notiziari. Martedì sera dalla sua pistola è partito un colpo che ha ucciso un cittadino marocchino di 39 anni. Vogliamo fare luce su questo collegandoci con Maria Fiore, giornalista della provincia di Pavese, che ieri insomma è stata per molto tempo sul posto e oggi ne scrive naturalmente sul suo giornale. Maria Fiore, buongiorno e grazie per questo collegamento.
Buongiorno a voi.
Allora, sicuramente ci sono molte ricostruzioni giornalistiche, ci sono subito stati pubblicati, sono stati pubblicati vari commenti anche politici. Ci aiuti a ricostruire gli fatti da come li, per come li hai visti e vissuti appunto sul posto?
Allora, la vicenda è abbastanza complessa perché si intrecciano, diciamo, aspetti più di carattere giudiziario, cioè legati davvero alla ricostruzione e ai rilievi che fanno i carabinieri subito sul posto quando vengono chiamati e allertati dal 118 intorno alle 10:30 in questa piazza, che è una piazza centrale, nel senso che diciamo ha da lì comincia la via Emilia, che è la via dello Struscio, la via della Movida, ma che a quell'ora è insolitamente non particolarmente affollata. I carabinieri arrivano e si trovano, diciamo, davanti a una situazione molto insolita, particolare. C'è un uomo a terra ferito gravemente con un colpo di pistola all'addome, all'emitorace sinistro. E l'assessore, perché lo riconoscono, Massimo Adriatici, che è l'assessore alla polizia locale a Voghera, che cerca di spiegare subito e giustificare quello che è accaduto. A caldo, in realtà non lo farà nella giornata di ieri neanche attraverso i suoi legali, dice molto chiaramente: il colpo mi è partito accidentalmente perché c'è stata un'aggressione di fatto da cui mi sono difeso e nella spinta, nella caduta, è partito il colpo. Non, questo per i carabinieri, diciamo, subito chiamano, avvisano il magistrato. Nel frattempo il ferito viene portato in ospedale a San Matteo, dove morirà poco tempo dopo, perché l'emorragia è molto grave e pesante. Il magistrato dispone immediatamente la conduzione, certo, in caserma e un arresto in flagranza che viene eseguito con l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Questo, diciamo, fino alla mattinata di ieri. Poi ieri è stata una giornata concitata anche per gli inquirenti e gli investigatori. All'una del pomeriggio non c'era ancora un fascicolo iscritto con una chiara ipotesi, diciamo, ipotesi di accusa, di reato. Soltanto nel primo pomeriggio il magistrato decide di aprire il fascicolo con l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa, che in realtà è una fattispecie di delitto colposo, quindi in qualche modo sono sufficienti, diciamo così, alcune testimonianze raccolte sul posto, non tantissime perché sono 4 o 5 le persone che parlano in quel momento e che sono soprattutto presenti fuori dal locale dove avvengono i fatti, perché tutto si è svolto nel piazzale antistante, quindi non all'interno, dove c'erano un po' più persone, un po' più di persone. L'ipotesi, diciamo, alla fine diventa questa, sulla base delle testimonianze, soprattutto della versione dell'assessore. Mentre non sono di aiuto, però le stanno analizzando adesso, i filmati delle telecamere, delle videocamere della zona, perché, e qui viene un po' da sorridere, le stesse ruotano telecamere che l'assessore alla sicurezza aveva voluto, diciamo, fortemente, su cui puntava in parte anche il suo piano, diciamo, del ripulire la città dal degrado e dalla microcriminalità, passava anche da una città più sorvegliata. Queste telecamere ce ne sono due in piazza Meardi, ma ruotano e in quel momento puntavano, si è deciso di
controllare
di più verso la via Emilia,
su un altro punto, e questo francamente insomma, è un problema e non aiuta certamente le indagini. Maria Fiore, siamo quasi in chiusura di questo spazio, ti chiedo una risposta telegrafica. Certo. Allora, quello che tutti quanti si chiedono in queste ore è come è possibile che, insomma, un assessore girasse con una pistola in tasca. E, insomma, tu che hai parlato e sei stata sul posto a Voghera, diciamo che questa è anche la domanda che si fanno le persone lì, no? Cioè, c'è una sola incognita dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Esattamente questo quello che colpisce, diciamo, di più di questa vicenda, al di là poi dei risvolti, degli sviluppi giudiziari. L'assessore è un ex poliziotto, lo è stato fino al 2011, aveva un regolare porto d'armi, ma l'idea che si possa effettivamente andare in giro e controllare direttamente in giro armati,
esatto,
con una pistola, peraltro probabilmente, da quello che abbiamo capito, dal calibro, che era calibro 22, senza sicura, e quindi questa cosa sicuramente ha diviso peraltro in via della città, ed è l'interrogativo che rimane
sicuramente
molto forte,
a cui bisognerà trovare una modalità per rispondere. Grazie davvero a Maria Fiore per
grazie
la chiarezza di questo racconto.
Grazie,
giornalista della provincia pavese. A presto, buon lavoro.
A presto, grazie.
20 anni in cui l'Italia è senza Indro Montanelli, non ha bisogno di, insomma, grandi descrizioni, è un punto di riferimento per il giornalismo italiano e non solo, anche evidentemente per la storia. Ci ha colpito un bel libro uscito in questi giorni, edito da Rizzoli, eccolo qui per chi ci seguisse in radiovisione, Indro il Novecento, racconto immagini di una vita straordinaria. A scriverlo il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che ha una storia fortemente legata a Indro Montanelli. Gli diamo il buongiorno a Marco Travaglio, collegato con noi. Benvenuto.
Buongiorno a te e a voi.
Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto diciamo che oggi a Fucecchio, in provincia di Firenze, sarai proprio lì per presentare questo libro su Indro Montanelli. Ecco, proprio nel luogo dove è nato, dove ha avuto i suoi natali. In questa antologia ci sono articoli di Montanelli, sue fotografie, ma tanto anche della tua ammirazione.
Io ho fatto due cose, di mio ci ho messo tutti i ricordi miei personali, di aneddoti importanti che hanno legato la mia esperienza al giornale e poi alla voce con lui, e poi soprattutto l'ho saccheggiato, l'ho derubato di tutte le cose migliori, e ho fatto un'antologia con, diciamo, ampi brani di suoi articoli, di suoi diari, di sue lettere, di suoi racconti, di sue chiacchierate con me, con la sua biografa, brani di suoi libri, pezzi di controcorrente, aforismi, addirittura gli epitaffi che lui faceva per i personaggi famosi, ma anche per se stesso, tutto quello che mi sembrava il meglio per dare, diciamo, un'antologia di quel secolo raccontato e vissuto con i suoi occhi.
Ecco, direttore, la caratteristica che personalmente, insomma, colpisce di questo libro è la sua impostazione, cioè tu hai voluto mettere a confronto due biografie, la biografia di Indro Montanelli e la storia, la biografia, se vogliamo, anche in questo caso, del Novecento del nostro paese, del Novecento italiano. E allora, diciamo così, una sciocchezza se affermiamo che Indro Montanelli andrebbe magari studiato nelle scuole?
Tutt'altro, io ho preparato un sacco di esami di storia sulla sua storia d'Italia. La sua storia d'Italia sono più di 20 volumi, scritti però da giornalista e non da storico, quindi comprensibili, spiritosi, aneddotici, interessanti. Anche quelli sono un antipasto alla storia. Se poi ti appassiona un certo periodo, è difficile che tu ti ci appassioni leggendo un libro paludato di uno storico. Invece lui ti fa appassionare a quel periodo e magari ti fa venire voglia poi di approfondire. Sicuramente io, visto il livello che c'è nella scuola in questo momento sulla storia, quasi sostituirei i libri di testo con la storia d'Italia di Montanelli.
Aiuterebbe. Marco Travaglio, tu Indro Montanelli lo hai conosciuto, ci hai lavorato in più situazioni. Ti possiamo chiedere che cosa ritieni, cosa ti sembra di avere preso, portato via, mutuato da Indro Montanelli?
Mutuare qualcosa da Montanelli è impossibile, uno può cercare di scimmiottare, certamente è capitato un paio di volte, lo racconto anche nella preparazione, di spiarlo. dalla fessura della porta del suo ufficio mentre scriveva. Era uno spettacolo unico, perché lui praticamente metteva gli occhiali sulla punta del naso, cominciava a battere con due dita sulla lettera 32. Lui non aveva il computer, ma non ce l'avevamo nemmeno noi, per la verità, perché gli ultimi tempi al giornale eravamo il giornale più tecnologicamente arretrato d'Europa. Batteva sui tasti, era come in trance, bofonchiava, si rileggeva le frasi per sentirne anche la musicalità. Un pezzo deve anche cantare, diceva lui, no? E poi a un certo punto tirava fuori il foglio dal rullo, faceva due o tre ritocchini con il pennarello nero e poi consegnava, tutto soddisfatto perché già sapeva che il pezzo era perfettamente a misura rispetto alla sua colonna in prima pagina. Lui era contrario ai pezzi che girano nelle pagine interne, diceva sempre giramento di pezzo, giramento di coglioni, ed era una forma di rispetto nei confronti del lettore. Quello che io ho cercato sempre di scimmiottare ovviamente è cercare di parlare chiaro, di scrivere chiaro, di possibilmente di non ammorbare, di non diventare mai trombone, e soprattutto di scrivere per i lettori, non per l'editore, non per i colleghi.
Direttore, torniamo proprio a quei giorni di lavoro, fianco a fianco con Indro Montanelli, comunque da vicino. Il primo incontro con lui, come hai fatto ad avvicinarlo? Com'è andata quella volta?
Ho tempestato la sua segretaria Iride Frigerio al giornale. Per un anno praticamente avevo il dito, all'epoca c'erano i telefoni classici, no? Dovevi girare la rotellina per fare il numero, io ho fatto quello 0285661 che era il centralino del giornale centinaia di volte, nella speranza che lei mi rispondesse e soprattutto che mi desse ascolto e che mi desse un appuntamento con lui. L'ho presa per sfinimento, alla fine me l'ha dato, alla fine dell'86, e quindi sono riuscito finalmente ad avere un appuntamento, e poi lui, quando sono arrivato in redazione, finita la riunione di redazione, mi ha invitato a pranzo, c'era anche lo scrittore Giovanni Arpino, e quindi mi hanno portato a pranzo, si sono messi a fare una chiacchierata sul loro passato, che praticamente era una specie di spettacolino messo in piedi per me. Io ero di tutto ovviamente pietrificato dall'emozione, che memorizzavo tutto perché volevo anche fargli un'intervista per un piccolo settimanale torinese a cui collaboravo. Poi alla fine gli ho lasciato una cartellina con dei miei articoli, nella speranza che lui li leggesse e mi facesse lavorare al giornale, perché il mio sogno non era fare il giornalista, era fare il giornalista al giornale di Montanelli, punto, non volevo andare da nessun'altra parte, quindi era una pretesa abbastanza ardua. Invece poi, quando pensavo che non se ne facesse più niente, qualche mese dopo mi telefonò, mi disse che aveva ritrovato la mia cartellina e che c'era il numero di telefono, ovviamente, che gli erano piaciuti un paio di miei articoli e che se volevo avrei potuto iniziare a collaborare col giornale.
Che meraviglia questo sogno che si corona dopo tanta fatica e tanti numeri 02 eccetera fatti mille volte. Marco Travaglio, hai citato prima la lettera 32 mitica Olivetti con cui lavorava Indro Montanelli, e insomma la sua non c'era nei PC. Che rapporto avrebbe avuto secondo te oggi con la tecnologia così avanzata che usiamo anche tutti noi, che abbiamo anche all'interno dei giornali, Montanelli?
Ma io non credo che lui, diciamo, farebbe il passatista o si metterebbe a dire che non bisogna usare internet. Lui era convinto che la televisione fosse il nemico dei giornali di carta, e quindi non sopportava i giornali che raccontavano il giorno dopo quello che era venuto in televisione il giorno prima. Però poi la televisione l'ha usata. Ci è andato, ha fatto un TG sperimentale su Telemonte Carlo negli anni 70, quindi no, non credo che sarebbe contro internet, probabilmente come tutti i media direbbe di usarlo bene, di non pensare che la storia si riduca a Wikipedia. Credo che difenderebbe la carta stampata perché è ancora il mezzo di comunicazione più adatto per approfondire.
Senza dubbio. Indro il 900, racconti e immagini di una vita straordinaria, e lo voglio ricordare, lo voglio far vedere di nuovo in radiovisione, il tuo libro edito da Rizzoli, nei 20 anni dalla morte di Indro Montanelli. Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Grazie. Molto Enrico bene. Galletti.
Grazie. Ciao. A Giusy Legrenzi, ciao, buona estate.